Allora, le ragioni del sì, le ragioni del no, noi abbiamo ospiti, come dicevamo, da una parte il professor Massimo Villone. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
E dall'altra invece il professor Marco Plutino. Buongiorno.
Buongiorno a lei, agli ascoltatori, e naturalmente un cordiale saluto al professore Villone.
Allora, professor Villone, che è appunto, come dicevamo, professore emerito dell'Università di Napoli e fa parte del Comitato per il No, e invece Marco Plutino, che è docente di diritto costituzionale dell'Università di Cassino e invece è schierato per il fronte del sì. Sentite, la prima domanda che volevo farvi non, diciamo, riguarda la riforma in sé, ma il clima di questa campagna referendaria. Vi convince o non vi convince, professor Villone? Lei convince questo clima?
No, certamente no, ma è un clima dovuto all'iniziativa di Renzi, che ha voluto personalizzarlo fortemente su se stesso, partendo proprio con un'ipotesi plebiscitaria, che poi ha parzialmente abbandonato quando ha visto che non funzionava e che magari poteva essere un colpo negativo su Palazzo Chigi, e però poi ha ripreso da ultimo perché è sceso in campo pesantemente e personalmente per il sì, perché poi tutto sommato a Renzi piace essere sul palcoscenico in prima persona, e quindi siamo di nuovo allo scenario della fine del mondo. Che cosa succede se vince il no?
Insomma, non le piace proprio questo clima. Sentiamo anche il professor Plutino cosa ne pensa. Lei piace il clima che c'è?
Guardi, posto che Renzi ha riconosciuto di aver fatto un errore, io credo che l'assalto all'OK Coral era pronto da parecchio tempo, salvo che per il fatto che il no non è riuscito a raggiungere neanche le firme per richiedere il referendum. Poi il clima mi sembra molto variegato, in verità. Io ho svolto tantissimi incontri di merito dove ho trovato cittadini attenti. Viviamo in una fase storica anche nella quale i social non ci danno certamente una mano a mettere all'attenzione pubblica i temi più importanti, ma anche l'incontro dell'altra sera, insomma, con Salvini in televisione non è stato sicuramente un bel esempio.
Ecco, sentite, allora adesso vediamo di andare nel merito della discussione. Io è un po' difficile trovare un metodo per condurre un dibattito da due costituzionalisti, per chi ovviamente come me non è esperto della materia, per cui io vi propongo di fare questa cosa. Propongo di partire dalle ragioni del no, perché in qualche maniera così il professor Villone le spiega e lei invece, il professor Plutino, le controbatte. Vi va bene come metodo?
Benissimo.
Perfetto, grazie. Ovviamente abbiamo anche le telefonate dei nostri ascoltatori, lo 02 33 001 001, le prenderemo tra un poco, anche se i telefoni iniziano subito a squillare. Potete fare domande ai nostri ospiti oppure fare anche commenti o spunti, dare spunti di riflessioni rispetto alla riforma. Professor Villone, io le chiedo, prima di andare appunto, di entrare nelle domande di merito, ci può dare tre definizioni di questa riforma? Poi lo farà anche il professor Plutino.
Tre definizioni?
Sì.
Tre motivi per cui dico no?
Beh, sì, o anche tre aggettivi di questa riforma.
Tre aggettivi per la riforma, questo forse è troppo, ridurre una singola parola per una riforma complessa. Diciamo tre formule brevi, tre formule
sì,
sintetiche. Allora, la prima, io direi, è una riforma che colpisce il Parlamento riducendone la rappresentatività, che è proprio il pilastro della forza di un'assemblea parlamentare. La seconda, che concentra il potere sull'esecutivo, dando all'esecutivo il controllo dell'agenda dei lavori parlamentari. La terza è che non bilancia questo allargando la partecipazione democratica, e anzi peggiora lo scenario con una forte ricentralizzazione dei poteri in capo al governo nazionale a danno delle autonomie.
Professor Plutino?
Ma le mie tre parole chiave sono storica, ovvero lungamente attesa, direi utile, e efficientistica, perché questo è un po' il taglio della riforma.
Va bene, adesso andremo a approfondire i temi che avete già lanciato. Allora, professor Villone, partiamo da queste ragioni del no. Io prendo quello che c'è sul sito del Io Voto No, del Comitato per il No, e vedo le vostre ragioni. La prima che vedo è sono sotto forma di domanda: supera il bicameralismo questa riforma, sì o no?
lo supera male perché appunto toglie l'elezione diretta del Senato, riducendola a una Camera di elezione di secondo grado in cui vanno consiglieri regionali e sindaci a fare un doppio lavoro, senza un mandato popolare per quello che faranno, liberi di votare come vogliono e portatori di interessi particolari e non di rappresentanza dei territori. Poi lo supera con un sistema, con un procedimento legislativo che diventa molto più complesso, perché si frammenta in una serie di modelli procedimentali diversi, che possono essere fonte di conflitti e di ritardi, contrariamente a quello che si dice, e non trova ragione poi nell'efficienza che diceva Marco Frutino, perché in effetti se si guardano le statistiche si vede che l'iniziativa legislativa di solito arriva mediamente a conclusione nelle due Camere in tempi comunque brevi, inferiori ai 120 giorni, e per quello del governo ancora meno, e quindi non si capisce la ragione della riforma. Diceva il Financial Times non più di qualche giorno fa, diceva: caro signor Mister Renzi, l'Italia non ha bisogno di più leggi fatte più in fretta, ma di leggi migliori. E questo credo che sia veramente il commento più intelligente che si possa fare a proposito di questa riforma inutile.
Quindi diciamo, per il fronte no, questa riforma non supera il bicameralismo. Lei come risponde, professor Pultino?
Ma guardi, se lei ha letto, come credo, l'appello per il sì, troverà anche dei capoversi dedicati ad alcuni elementi di disfunzionalità della riforma dovuti al compromesso politico-parlamentare. Certamente la riforma presenta alcuni difetti, ma nei suoi obiettivi fondamentali, che sono importanti, mi sembra che questi obiettivi vengano perseguiti. Sono un po' quelli indicati su questo famoso quesito referendario, che è il titolo della legge, null'altro, e a cui va aggiunto un obiettivo fondamentale che non è stato indicato nel titolo, che è quello di aumentare gli spazi della partecipazione. Io rimango un po' basito quando sento il professore Villone dire che sostanzialmente non cambia nulla. Basti pensare al fatto che la fiducia diventa monocamerale, il governo deve chiedere la fiducia soltanto di una Camera, e questo rende molto più semplici le cose, perché nelle ultime legislature noi abbiamo avuto costantemente in pratica maggioranze diverse tra le due Camere, con tutto quello che ne consegue. Il bicameralismo viene realizzato in maniera differenziata nelle forme possibili, non si può non dire che questa Camera non rappresenti gli interessi dei territori, perché è composta per 95 centesimi da esponenti dei territori, e soprattutto direi, per me l'elemento più importante di questa riforma è la riduzione di poteri che le regioni hanno dimostrato di non saper utilizzare, di non aver utilizzato o di aver utilizzato malissimo, con gravissimi costi sia economici che di conflittualità.
Senta professore, professor Pultino, però sulla base della sua risposta a me pare di capire una cosa. Uno, che lei ammette il fatto che questa riforma sostanzialmente ridisegna appunto i rapporti tra Stato e Regioni e toglie alle Regioni alcuni poteri. L'altra cosa, che non è la riforma che insomma avrebbe voluto vedere lei, come o no?
Guardi, parto da quest'ultimo punto. Le riforme sono sempre frutto di un compromesso politico-parlamentare. Devo dire peraltro che se si immaginasse una riforma scritta dagli esperti, esiste su qualunque tema una profondissima divisione tra gli esperti. Basti pensare che nel fronte del no c'è chi propenderebbe per un modello Bundesrat, che non abbiamo potuto realizzare per la contrarietà ferma di Berlusconi, e chi ritiene invece che il modello Bundesrat sarebbe addirittura incostituzionale, non potrebbe essere introdotto. Quindi alla fine è un discorso un po' stucchevole. Bisogna valutare la riforma per il compromesso che si è potuto realizzare, rispetto all'altra parte dimostrare che sarebbe stato meglio non fare nulla invece che arrivare a questo risultato. Per quanto riguarda l'altro aspetto sul quale mi sollecitava, indubbiamente assistiamo a un'inversione di tendenza della parabola del nostro regionalismo. Noi completiamo il regionalismo con la creazione di una Camera delle Regioni. Naturalmente facciamo venire meno le premesse assurde della riforma del 2001 che scaricavano sulle regioni una serie di competenze strategiche per la crescita del paese, basti pensare a quelle infrastrutturali, e ce le riprendiamo, ma resta il principio di sussidiarietà, resta la funzione amministrativa regolamentata come prima, resta la possibilità di differenziazione, le regioni più efficienti possono andare più avanti. C'è l'articolo 119, quindi non mi pare, ci sono anche competenze nuove per le regioni, sia pure in misura limitata. Non mi pare che sia un'operazione di, come dire, di azzeramento del regionalismo, ma solo di calibratura.
Certo. Professor Villone, a questo proposito, le ultime parole che ha detto il professor Plutino non la convincono in qualche modo? Cioè sul fatto che oggettivamente non ha funzionato o non funzionino questi rapporti delle regioni?
Guardi, però qui bisogna fare un po' di chiarezza, perché è vero che le riforme si fanno nella misura del possibile, questa sicuramente è un'affermazione che non è suscettibile di prova contraria. Però il punto è che si fanno le cose che funzionano e ci sono cose che funzionano e cose che non funzionano, va bene? E questo è il punto di partenza di chiunque voglia fare delle riforme, perché se no la riforma è meglio non farla, e questo è esattamente il punto. Quindi non serve dire ma quelli non sono d'accordo su, il problema è questa cosa che si è fatta funziona o no?
Ecco, ma allora, scusi Villone,
allora avevo capito bene,
no,
Villone preferiva non farle.
Ecco, però adesso, siccome siamo lì davanti al referendum, è inutile, credo, discutere se era meglio farle o non farle. Siccome adesso dobbiamo andare a votare, cerchiamo di dare, diciamo, certo, degli elementi utili ai nostri ascoltatori per capire se questa cosa funziona o non funziona.
E allora diciamo agli ascoltatori perché cosa votano. Perché loro votano per un bicameralismo dove c'è una seconda Camera che dovrebbe essere un elemento portante del sistema, va bene? Allora, quando si parla di seconda Camera, citava il collega Putino e Bundesrat, si parla di Camere di tipo federale, in cui, prendiamo l'esempio della Germania, ci sono i rappresentanti degli stati membri della federazione, i Länder, che vanno come unità a rappresentare gli stati di provenienza e votano in blocco secondo le indicazioni che ricevono, cioè vanno a votare con vincolo di mandato, non sono liberi di votare come vogliono, è chiaro? Quindi sono gli stati che partecipano al processo decisionale centrale. Noi invece qua abbiamo consiglieri regionali e sindaci eletti dai consigli regionali senza alcuna previsione programmatica di quello che sarà il loro progetto politico in Senato, perché la campagna che fanno è quella per il consiglio regionale e per la carica di sindaco, che sono poi messi sul soglio senatoriale a fare il doppio lavoro, liberi di votare come vogliono. E allora non si può dire che questa è una Camera che rappresenta le istituzioni e le istituzioni locali. Quando a questo si aggiunge la forte riduzione poi delle autonomie regionali, la sinergia è certamente negativa.
Ecco Villone, scusi, una precisazione. Secondo lei non può funzionare perché i consiglieri regionali voteranno quello che vogliono e non voteranno...
Perché diventa una Camera di rappresentanza di interessi particolari, di egoismi territoriali, non delle istituzioni autonome. Ma lei pensa che un singolo sindaco di un piccolo comune possa rappresentare, per dire, tutti i 1300 sindaci del Piemonte?
Ecco, perfetto, no, questo è molto chiaro.
Sindaci del Piemonte?
È molto chiaro, perfetto, molto chiaro. Sentiamo come risponde Marco Plutino. Allora, secondo Villone non può funzionare proprio per questo motivo.
Guardi, io credo che ci siano, penso che il professore su questo sia d'accordo con me, due dati, un dato, come dire, strutturale e un dato più culturale. Naturalmente ci sono diversi modi per realizzare una Camera degli interessi territoriali e forse possiamo essere tutti più o meno d'accordo sul fatto che il modello tedesco sia quello ottimale, salvo appunto chi ritenga che addirittura non sarebbe realizzabile qui. Però questo non vuol dire che la Camera, così come è stata prefigurata da questa revisione, non rappresenterà gli interessi territoriali, non si può dare la prova di questo. Bisogna dare al contrario per scontato che se sono esponenti dei territori che vanno lì a Roma a rappresentare diciamo, gli interessi di cui sono portatori, se ne faranno portatori. Del resto io potrei ribaltare l'obiezione del professore Villone dicendo che anche nel Bundesrat, benché il voto sia unitario, non è detto che le posizioni dei Land non ripercuotano linee di frattura politico-partitiche. Quindi semplicemente noi credo che dobbiamo prendere atto del compromesso raggiunto, dobbiamo cercarlo di far funzionare. Indico un punto che può mettere d'accordo tutti: i consiglieri parlamentari, i consiglieri regionali comprendono anche i presidenti di regione, cioè i presidenti di regione sono consiglieri regionali. Se si facessero mandare nella Camera degli interessi territoriali, questo qualificherebbe moltissimo l'organismo ed è possibile e farebbe anche un po' rientrare l'obiezione del professore Villone. Vedremo.
Ecco,
posso fare una previsione che non ci arriveranno mai, perché i consiglieri regionali non eleggeranno fra sé nel Senato quello che poi praticamente li oscura come rappresentanza politica, quindi non manderanno mai il Presidente della Giunta a fare il senatore.
Allora, questo mi scusi, un'altra cosa però, Plutino, volevo chiedere sempre a questo proposito. Io non ho capito, noi avremo una Camera che verrà, diciamo, eletta con una legge, poi vediamo se l'Italicum rimarrà quello che è o no, con una legge elettorale, e il Senato che verrà, appunto, come diciamo, eletto in maniera diversa, quantomeno nominato in modo diverso. Ma è possibile che ci siano due maggioranze, cioè che alla Camera ci sia una maggioranza di un colore e al Senato di un altro, visto che le elezioni regionali non avvengono lo stesso anno in cui avvengono quelle politiche?
Diciamo, nella sua domanda è insito di aver sciolto in un certo senso i dubbi di cui prima. Se lei parla di maggioranze politiche, quindi parla di un Senato che si orienta secondo linee di frattura politico-partitiche. Questo non lo possiamo dire ancora.
Ma c'è la possibilità che accada?
Certamente c'è, perché il Senato è un organo che si rinnoverà di continuo, non sarà coordinato con la Camera, e questa possibilità c'è, però questa risposta va data nell'ambito della discussione di come funziona il procedimento legislativo, perché se noi mettiamo bene a fuoco quali sono i poteri di intervento del Senato, e allora lì possiamo capire se questo impatto può essere più o meno negativo. Dovremmo cambiare campo di gioco, come dire.
Ecco, mi scusi, ma io non ho ancora capito, ma se c'è, diciamo, una maggioranza, tra virgolette, politica diversa al Senato da quella della Camera, non diventa un problema di funzionamento delle istituzioni?
Ma certo che diventa un problema.
Lo stavo dicendo, potrebbe diventare un problema relativamente a quelle leggi che sono bicamerali perfette, cioè che restano esattamente come le nostre attuali leggi, e che da un punto di vista simulativo dovrebbero essere il 5% delle leggi future. Per il 95% delle leggi future invece si adotterà un procedimento monocamerale con una partecipazione del Senato che non equivarrà mai a un potere di veto, per cui se questo Senato assumesse un atteggiamento ostruzionistico o pregiudizialmente oppositivo, evidentemente rinuncerà a contare, perché ad un certo punto la Camera nei tempi garantiti delibererà.
Ma il nuovo Senato non si deve occupare anche, diciamo, dei temi relativi alle normative europee o no?
Certo che sì.
Se ne occupa entro... risponde il professore Villone?
Chiedo a lei, Plotino, chiedo a lei, perché questo è importante per me capirlo.
Sì, guardi, la Camera, diciamo, questo Senato nuovo in realtà mette insieme alcune funzioni propriamente di interessi territoriali e altre funzioni di tipo sistemico e di garanzia. Per esempio, sarà coinvolto pienamente nell'esercizio della funzione di revisione costituzionale, e tra le funzioni sistemiche gli vengono date una serie di competenze che non sono però, come dire, di incidere nella fase ascendente o nella fase discendente della normativa comunitaria, ma di valutazione. Quindi si tratta di una serie di campi nuovi, di analisi delle politiche, dell'impatto del diritto comunitario sui territori. Sono politiche di questo tipo che sono tutte da implementare, perché rappresentano un'assoluta novità. Ma le politiche in quanto tali, cioè l'economia reale, la produzione, quello resta tutto nell'ambito delle materie dell'articolo 117 e viene assegnato per parte o allo Stato con legge monocamerale partecipata col Senato, oppure alle regioni in piccola parte.
Professor Villone, su questo lei ha da dire qualcosa?
No, come no, partendo dalla sua domanda iniziale, che è una domanda molto giusta, perché in realtà se noi facciamo un'ipotesi, diciamo, fantastica, che domani la riforma è in atto, si deve votare, si avvia tutto il meccanismo, no? Allo stato oggi questo Senato, secondo le analisi, diciamo, più ragionevoli, sarebbe un Senato a maggioranza PD, mettiamole in questi termini, perché in realtà i consigli regionali sono eletti tutti con sistemi fortemente maggioritari, quindi questo Senato sarà tendenzialmente volto a rappresentare più ampiamente quello che è il soggetto politico prevalente in un determinato momento, no? Quindi ci sarà una tendenza, sarà un Senato tendenzialmente monocromatico, perché le voci, diciamo, diverse saranno sottorappresentate, perché i sistemi elettorali regionali funzionano così. È chiaro fin qui?
Sì.
Allora supponiamo che domani vincesse alla Camera il Movimento 5 Stelle, è chiaro che si determinerebbe la situazione che diceva lei. Allora questo fatalmente diventa un elemento di blocco di ritardo, perché poi è chiaro che noi possiamo fare i numeretti, come diceva il professor Putino, 5% così, 95% da quell'altra parte, però questi sono numeretti che scontano un'ampia zona grigia, nella quale non è certo che una certa cosa vada collocata nella potestà legislativa, diciamo a prevalenza Camera, oppure in quella paritaria, e che possono essere fonte di conflitti perfino che arrivino in Corte Costituzionale. Quindi è chiaro che un sistema che ha dentro di sé la potenzialità, io direi l'alta probabilità di una conflittualità diversa da quella che c'è oggi, ma pur sempre una conflittualità che provoca ritardi.